Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 20:24 di giovedì 2 febbraio e siamo con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info in collegamento con la nostra Larissa per il consueto appuntamento con la voce antifascista della Nuova Russia, aggiornamenti delle Repubbliche Popolari. Intanto Larissa, grazie di esserti collegata con noi.
Grazie a voi ragazzi, grazie ai vostri ascoltatori e mi parto subito dai notizie perché purtroppo da ultima volta che ci siamo sentiti e la situazione si è cambiata, si è peggiorata insomma, è aggravata perché i bombardamenti sono diventati proprio massicci e bombardano di solito da sera, da 6, dalle 5, dalle 4 pomeriggio e continuano a bombardare per tutte le ore serali, anche di notte, o cominciano alle 3-4 di notte e continuano verso la mattina. Insomma, questo aggravamento della situazione, io volevo partire quello che ha detto comunicato alla conferenza stampa che oggi, proprio oggi il 2 di febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha detto ai giornalisti che Putin ha sottolineato che i combattimenti nella zona di città Avdiivka, perché è più distrutta la città Avdiivka, sono stati provocati dalla parte ucraina. E secondo il presidente, le squadre militari ucraine hanno conquistato un punto d'appoggio dell'opposizione e sono avanzate per 200 metri sul territorio controllato dalle milizie. ma da lì sono state fatte retrocedere già domenica. Il secondo Putin, dietro all'aggravamento del conflitto ci sono almeno un paio di motivi. In primo luogo, le autorità ucraine hanno bisogno di soldi. I soldi vengono presi dall'Unione Europea, dai singoli paesi dell'Unione Europea, dagli USA, dalle istituzioni finanziarie internazionali, presentandosi come vittima di un'aggressione, ha detto il presidente russo. In secondo luogo, il governo ucraino, come è noto, ha preso posizione unilaterale durante le elezioni americane, supportando uno dei candidati. Gli oligarchi ucraini hanno finanziato questo candidato, o meglio questa candidata, ha detto, spiegando che ora Kiev sta cercando di stabilire un contatto con l'attuale amministrazione, cosa che riesce meglio fare attraverso un conflitto. In terzo luogo, dopo i fallimenti economici e sociali in Ucraina, si è intensificata l'opposizione. C'è bisogno di tapparla, è necessario mobilitare la popolazione e anche questo compito è più facile da eseguire sullo sfondo di un conflitto, ha detto Putin. Poi c'è ancora un altro motivo, il governo ucraino attuale, a quanto pare, non è pronto per l'attuazione degli accordi di Minsk ed è in cerca di un pretesto per rinunciarci, ha detto il leader russo, esprimendo la speranza che i poteri sani in Ucraina e anche i giocatori esteri interessati alla risoluzione pacifica del conflitto faranno di tutto per non lasciare che la situazione si sviluppi secondo lo scenario peggiore. E questi sono i motivi, secondo il leader russo, perché la situazione si è peggiorata in due repubbliche popolari, ma di più più bombardata la Repubblica Popolare di Donetsk. E adesso io vorrei subito partire dal briefing di oggi, di 2 di febbraio, di Edward Basturin, che è sempre ogni giorno in conferenza stampa in centro di informazione di Donetsk da ultime notizie del fronte. E negli ultimi 24 ore ha detto Edward Basturin che la situazione è deterioramente aggravata, è molto aggravata, la sparatoria da parte dell'unità ucraina non si ferma, i colpi ogni giorno si aumentano, nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 1617 volte di cessate il fuoco e come solito è stata usata artiglieria pesante di calibro 122-82 mm Erzsó Grad, obici di diverso calibro, bempe e cannoni anticaro, armi leggere. Sotto il fuoco di aggressori ucraini sono rimasti insediamenti nei pressi di linea di fronte, compreso Donetsk, Makeyevka, Yasinovata, Krasny Partizan, Azeriановка, Доломитная, Михайловка, Зайцево, Железная Балка, Крутая Балка, Спартак, Яковлевка, Александровка, Старомихайловка, Сигнальная, Докучаев, Петровская, Новоласпа, Октябрь, Белая Каменка, Саханка, Ленинская и Коминтерново, а коммуникатор Эдуард Басурин. Il nemico, bombardando tutti questi centri abitati, ha usato la tecnica militare vietata dagli accordi di Minsk. E abbiamo registrato i tiri precisi nel 38 case civili. Più distrutta è la città Makeyevka, 17 case. Città Donetsk, 4 case di frazione Kievski. Destinavate il tiro in capannone, è stato centrato il capannone tecnico di deposito ferroviario e la stazione ferroviaria. E dal fuoco di artiglieria ucraina hanno ricevuto le ferite, i discheggi, 9 persone, tranne loro 5 a Donetsk, 2 a Makeyevka e 2 a insediamento Kamintenava. Ma questa l'informazione ancora non è definitiva e si sta precisando. Le perdite delle forze di milizie popolari sono di oggi, uno ucciso e uno ferito. Aggressori ucraini continuano a aumentare la quantità delle forze nei pressi di insediamento Avdiivka. Per proseguire gli attacchi si è rafforzata la brigata numero 72, il battaglione tattico di brigata numero 25, i punitori Duk di settore destro, nazionalisti di Azov, Dniepr 1. In totale le forze militari e tecnica in questo punto sono presentati circa 10 compagnie di fanteria, circa 15 carri armati, circa 20 BMP e 16 mortai. Oltre a questo si nota il trasferimento delle RSO e artiglieria pesante di nemico più vicino alla linea di contatto. Questo si nota dai osservatori internazionali. La nostra ricognizione ha registrato i fatti d'uso di artiglieria pesante dal territorio di asili, scuole e territorio della fabbrica coc-chimica di Avdiivka. Gli aggressori continuano a usare i civili come scudo vivo, che confermano stessi civili dei villaggi presi e portati, lasciati nella zona tenuta sotto il fuoco. Ieri gli abitanti di città Avdiivka hanno fotografato e hanno fatto il video proprio in ore di giorno al chiaro, e questo video e foto sono stati messi in internet, dove vicino i carri armati ucraini che si trovano i pressi che trovano presso via Maladiozhna 20, proprio hanno fatto anche indirizzo di questa città Avdiivka, che è sotto controllo, sotto la responsabilità delle forze militari ucraine, che vicino ai carri armati ucraini si trovavano osservatori di missione OSCE, gentilmente che parlano con militari ucraini. Il momento in cui il primo vice capo di missione OSCE in Ucraina, Alexander Hug, sta cercando di fermare il fuoco, i suoi subordinari nel territorio controllato dalla forza militare ucraina patrocinano ai nazisti, che colpiscono da Avdiivka, da carri armati e artiglieria pesante, le case civili di città Donetsk, Makeyeva e Sinavata. Abbiamo impressione che alcuni rappresentanti dell'OSCE contribuiscono ad aggravare la situazione, informando forze militari ucraine quando colpire per distruggere l'infrastruttura di Donbass e quando sparare gli equipaggi di manutenzione che stanno cercando di eliminare i guasti per garantire la fornitura di energia elettrica, gas e acqua di città principale. Con questi fatti rivelati di violazione flagrante del mandato della missione, si prega la direzione di missione OSCE, guidata da Sebastian Kurz, condurre un'indagine approfondita e rendere loro subordinati obiettivamente informati sulla situazione nel Donbass, e eliminando i fatti di nascondere i crimini di guerra di autorità ucraine contro la popolazione civile, ha detto Eduard Basturin. E ultimi, proprio facendo strada, Eduard Basturin ha aggiunto che sono stati, dopo bombardamento di miniera di nome Sheglovska Glubokaya, in seguito di questi bombardamenti è stato ferito un minatore, e dopo un arrivo di un proiettile proprio alla casa civile è stato ferito un uomo. Questi sono diciamo di oggi. Adesso io vorrei andare a diciamo penultimi giorni di 29 per esempio di gennaio, sempre dal briefing quotidiano di Edward Bassui. Io vi racconterò adesso quello che è successo questo giorno, che la Repubblica Popolare di Donetsk e tra Ucraina nel corso di notte tra 28 e 29 di gennaio la situazione si è rapidamente complicata. I bombardamenti dei soldati di Kiev verso la periferia di Donetsk sono cominciati verso le 3 di notte, proseguendo ininterrottamente per tutta la giornata. Il vicecomandante delle forze armate della Repubblica Popolare di Donetsk, Eduard Basurin, nel corso del briefing odierno ha comunicato che solo nel corso della mattinata i soldati ucraini hanno sparato 940-20 colpi solo da mattinata di carro armato, di artiglieria e di mortaio in direzione della zona industriale nei pressi di Esinavate. In quel settore del fronte, verso le 5 del mattino, i soldati ucraini hanno provato a sfondare le linee difensive della Dnepr senza successo. Il nemico ha attaccato le posizioni dei milizie popolari di Dnepr. Come risposta sono state costrette ad aprire a loro volta il fuoco. In risultato di ciò, gli attaccanti sono stati fermati ed hanno iniziato ad arretrare, ha detto Eduard Basurin. Secondo speaker militare di Dnepr, i soldati ucraini che hanno ripiegato sulle loro posizioni sono stati a loro volta attaccati dalle formazioni militari di Pravi Sektor, con lo scopo di non farli arretrare dalle posizioni acquisite. In seguito a queste manovre, secondo il Ministero della Difesa della Repubblica Popolare di Donetsk, l'esercito ucraino ha riportato ingenti perdite, tra cui almeno 20 morti e 30 feriti. Tra i ranghi della Repubblica di Donetsk, le perdite consisterebbero in un miliziano che ha riportato feriti e un altro rimasto ucciso, il quale è risultato essere il comandante di battaglione del Vostok, conosciuto come Grek. In seguito al fallimento della manovra, i soldati ucraini hanno iniziato a colpire le posizioni della Dnepr facendo impiego di artiglieria pesante. E questa giornata la brigata autonoma meccanizzata numero 72 di forze militari ucraine e anche brigata autonoma di artiglieria numero 55 stanno colpendo con le armi vietate dagli accordi di Minsk, ha spiegato Basurin. I bombardamenti non hanno coinvolto solamente la linea del fronte, ma hanno provocato anche numerosi danni verso i quartieri civili e verso le infrastrutture della Dnepr. 5 case ed un asilo sono stati colpiti dai bombardamenti, che hanno causato il ferimento di un civile nel distretto Kulbyshevsky di Donetsk. Verso 16:30 orario locale, i soldati ucraini hanno aperto il fuoco verso la centrale di filtraggio dell'acqua che rifornisce la città di Donetsk. Il direttore della centrale, Oleg Mokry, ha dichiarato che per il momento l'infrastruttura funziona a pieno regime, il personale rimane sul posto e periodicamente si reca nel rifugio antibombardamento, ma se la situazione dovesse peggiorare, l'operatività della centrale sarà costretta ad essere sospesa ed il personale verrà evacuato. La situazione è tesa e non accenna a stabilizzarsi, non si escludono i nuovi attacchi da parte dell'esercito ucraino, che ormai sta dimostrando di aver definitivamente abbandonato la via di risoluzione pacifica del conflitto accordata nel febbraio del 2015 a Minsk. Questa è la giornata del e 29. E dopo volevo dirle che sempre a causa del 31 di gennaio il anche è stata la giornata difficile per i forze miliziani, forze milizie popolari di Repubblica Popolare di Donetsk. E secondo quanto è comunicato dall'ufficio stampa del Ministero della Difesa della Repubblica, i comandanti ucraini utilizzano il canale radio aperto per le mediazioni, hanno proposto un cessate il fuoco che dopo essere stato confermato è stato da loro stesso violato, dando inizio ad un massiccio bombardamento dei territori della Repubblica. In seguito al bombardamento, nel corso della notte, i soldati ucraini hanno provato per due volte a sfondare le linee difensive della Repubblica di Donetsk nella zona industriale tra Avdiivka e Sinavatea, tentando di ottenere il controllo dell'autostrada che collega Donetsk a Gorlovka. Entrambi gli attacchi sono stati respinti, ma sono portati parecchie perdite. Concordando con i dati a nostra disposizione, si legge nella nota informativa del Ministero della Difesa di DNR, in questo momento negli obitori negli ospedali militari ucraini si trovano obitorio di Silidava, 29 corpi di soldati ucraini uccisi, obitorio di Krasnoarmeysk, 41 corpi di soldati ucraini uccisi, 60, ospedale numero 75 militare mobile di Chasov Yar, 62 soldati feriti, ospedale numero 66 militare mobile di Novi Trud, 8 corpi e 14 feriti. Le perdite dichiarate da parte della DNR ammonterebbero a 4 soldati uccisi e 7 feriti, ma i bombardamenti notturni avrebbero provocato anche 2 feriti tra la popolazione civile della Repubblica, uno nel quartiere Kulbashevsky e una nella città di Makiivka. A causa dei bombardamenti delle infrastrutture e dei trasformatori della corrente elettrica da parte dei soldati di Kiev nella miniera Zasyachka del distretto Kievski della città di Donetsk, circa 200 minatori sono rimasti intrappolati nel sottosuolo e sono stati tutta la notte, e le operazioni di estrazione in superficie dei lavoratori sono iniziate grazie all'intervento del Ministero per le situazioni di emergenza della DNR. E già alle ore 13 locale 91 minatori sono stati portati in superficie nonostante i bombardamenti nella zona, in tutta zona intorno. Anche sul fronte meridionale, all'altezza del villaggio di Cominternovo, l'esercito ucraino con un'operazione congiunta tra Private Sector e la Brigata Autonoma di Fanteria di Marina numero 36 delle Forze Armate d'Ucraina ha lanciato un'offensiva col supporto di 3 APC BMP che è stata respinta dai miliziani della DNR. In questo nuovo attacco, come riportato dal comando militare di Donetsk, le forze ucraine hanno riportato 14 soldati uccisi e decine di feriti. I comandi militari di Donetsk, dopo aver dichiarato unilateralmente la disponibilità a garantire una tregua per permettere di ripristinare la fornitura della corrente elettrica ad Avdiivka, che rischia di comportare una catastrofe umanitaria per la popolazione locale, perché Avdiivka è sotto controllo ucraino e loro hanno ricevuto nuovi bombardamenti d'artiglieria in risposta dai soldati ucraini. In seguito a questi attacchi, l'esercito della DNR ha risposto al fuoco con diverse batterie di sistemi di lanciarazzi multipli di tipo Grad, ampiamente utilizzate anche dall'esercito di Kiev. E queste sono purtroppo le notizie. Io sì. Così notizie sono adesso tutti i giorni. Dopo io proprio volevo dire che il giorno 27 di gennaio in il prese di territorio controllato da Repubblica Popolare di Lugansk è uno uomo di 67 anni, è stato bruciato vivo insieme con la sua macchina che andava a prendere la sua moglie e il figlio sulla fermata dell'autobus e purtroppo è stato preso, proprio centrato, da una missile di anticarro da parte delle forze ucraine. Guardate, io non ho proprio parole, sa? Io già non so come descrivere questi crimini, è proprio bestiale che ogni giorno fanno questi militari ucraini. Sì. E adesso, oggi, volevo dire che il presidente Poroshenko vuole indire un referendum per l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il presidente non c'è nient'altro da fare, bisogna andare avanti con tutte queste cose militari. Il presidente ucraino in un'intervista al quotidiano Berliner Morgenpost ha detto che 4 anni fa l'adesione di Kiev alla NATO era sostenuta dal 16% degli ucraini, mentre ora questa cifra è salita al 54%. Non so da dove lui ha preso questi cifri, ma insomma, come presidente del paese devo basarmi sull'opinione del mio popolo. Condurrò un referendum per l'adesione alla NATO. Se gli ucraini voteranno a favore, farò ogni sforzo per ottenere l'adesione all'Alleanza Atlantica, ha aggiunto il leader ucraino. Il Parlamento a dicembre 2014 ha approvato il rifiuto di Kiev di considerarsi stato non allineato. L'attuale strategia militare prevede la cooperazione con la NATO. Le autorità prevedono di raggiungere la piena compatibilità nel 2020. L'ex segretario generale della NATO, Anders Fogh Rasmussen, che adesso fa il consigliere del Poroshenko, ha detto in precedenza che per l'adesione all'alleanza l'Ucraina ha bisogno di tempo. Nella primavera del 2016 il capo della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha espresso il suo parere secondo cui Kiev non è in grado di aderire all'Unione Europea e alla NATO nei prossimi 20-25 anni. Gli scettici sottolineano inoltre che la NATO non accetta tra i membri paesi in cui ci sono disputi territoriali in corso e l'Ucraina ha pretese territoriali sulla Crimea, ricongiunta alla Russia dopo un referendum tenuto nel marzo 2014. E dopo volei proprio in due parole che è stato detto proprio dal il portavoce del presidente, il Ministero della Difesa ucraina ha dichiarato che metro per metro, passo dopo passo, avendone la possibilità, i nostri ragazzi procedono eroicamente avanti. Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha definito questa dichiarazione una conferma de facto che l'esercito ucraino guida le azioni offensive che minano gli accordi di Minsk. Queste parole che prima vi ho detto è stato detto dal vicepresidente del presidente ucraino Poroshenko e quindi in sua intervista ai giornalisti e quindi ha ribadito insomma facendo sto, ma loro sempre sbagliano come ha sbagliato Poroshenko dando intervista e anche adesso il suo mano destra facendo intervista ai giornalisti ucraini ha detto che i suoi soldati eroicamente vanno avanti prendendo metro dopo metro il territorio della Repubblica. Della Repubblica Popolare di Donetsk. Azioni per la sicurezza, io vi prego di avvisare tutti i vostri parenti, tutti i vostri amici che vivono a Donetsk di prendere precauzioni e nascondersi o non so. Insomma, la situazione purtroppo è questa e non si sa cosa possono ancora e fare i questi aggressori ucraini.
Assolutamente. Guarda Larissa, come al solito ovviamente noi insomma siamo qui e se ci saranno ulteriori insomma aggiornamenti anche nei prossimi giorni, prima ovviamente di giovedì prossimo, quando come sempre ci ricollegheremo con te, ovviamente insomma faremo dei collegamenti anche degli speciali insomma per dare notizie, ecco, quando assolutamente insomma i nostri microfoni
sì, sono tante notizie. Io non vi ho parlato che proprio oggi è caduta la missile del Buk, quel famoso Buk che è stato usato per combattere aereo e volo il volo che è caduto sul territorio di Repubblica Popolare di Donetsk. Io solo aspetto che saranno le indagini, perché adesso questa missile conferma che le forze militari ucraine hanno questa canone Buk che prima perché io ho parlato diverse volte sulle vostre puntate che indagini sempre frenano perché non hanno tutte le prove, e proprio oggi i forze militari ucraine, non so per caso o apposta, hanno usato questa canone Buk e la missile, siccome forse forse questa missile non è buona e non ha si è andata in buon fine questo tiro, e una parte di questa missile è caduta proprio sul territorio vicino il policlinico numero 5 di città Matiuca. Io aspetto le ulteriori notizie, dopo vi racconterò.
Certo. Assolutamente, intanto già insomma ricordiamo quello che dicevi dell'allarme di questa notte, che potrebbe essere
spero che non succeda niente perché si bombardano alla notte
Guarda,
Sto proprio giù di morale.
Guarda, noi ti capiamo e siamo ovviamente con te e con la resistenza del popolo del Donbass, che sta veramente dando prova anche in questi giorni, in quest'ultima settimana, insomma, grande coraggio.
Scusate, mi sfuggiva. Il 4 prossimo, 4 di febbraio, a Bologna sarà il incontro con Anna Tuv, è una signora che ha perso marito e la figlia più grande, che aveva solo 9 anni mi pare, questa bambina è rimasta senza braccio sinistro mi pare, e con piccola bambina, diciamo adesso ha forse un anno e qualcosa questa bimba, perché quando è successa questa tragedia lei aveva 2-3 mesi, questa bimba piccolina. praticamente, appena nata. E questa signora abbiamo sabato, per fortuna che è riuscita di venire qua in Italia, forse per fare il intervento, credo, chirurgico per questo braccio sinistro, e sabato c'è incontro con lei che racconta quello che sta succedendo, che lei ha vissuto, insomma. E dopo vorrei chiedere a tutti che ascoltatori che ascoltano la radio, siccome vedete che mass media, i giornali e la TV sono zitti ancora, nonostante che succedono questi situazioni gravi, insomma, quello che accade in queste due repubbliche. Io vi chiedo, portate un po' di informazione ai vostri amici, quelli che non hanno possibilità di ascoltare questa radio, così più la gente qua in Italia sarà informata di quello che sta succedendo all'est di Ucraina. Che
e poi soprattutto anche bisognerebbe mobilitarsi rispetto a questo, cioè nel senso cercare, no, di poi anche insomma sviluppare la solidarietà, scendendo nelle piazze, cercando insomma di far sentire la nostra vicinanza.
Di uscire, di fare presidio, manifestazione, perché non è possibile che già quasi 3 anni che c'è la guerra quasi al centro dell'Europa e qua i mass media non dicono niente. Questo è molto, diciamo, il doppio standard, che parlano solo sul quello che
gli interessa a loro,
parlano,
ovviamente.
Insomma, ma ci sono anche altri vittime, altri bambini, altre donne che sono uccisi. Io adesso cercherò di aggiornarmi con la statistica, con i dati, e in prossimi puntati vi saprò dire adesso più o meno come quanti siamo i vittime di questa guerra all'est di Ucraina.
Però guarda, una cosa fondamentale è il fatto anche che a questa aggressione insomma le repubbliche popolari stanno rispondendo con una resistenza fortissima, sono riusciti, anche raccontavi tu, a cacciare indietro, no? Le aggressioni, questo insomma ci fa...
Sì, sono pronti per difendersi, sì, loro cercano di mantenere questi accordi di Minsk, e certo che loro rispettano anche la distanza che deve esserci, 15 chilometri da linea di contatto da tutte e due parti. Invece la parte ucraina non rispetta, loro già hanno conquistato, anche già preso questa zona grigia che vi già ho detto prima in altre puntate, e adesso loro vogliono anche sfondare proprio la linea di contatto e provano adesso con questi attacchi massicci, coperti con questo fuoco, cercano di sfondarli.
Allora, guarda Larissa, noi ci riaggiorniamo assolutamente giovedì prossimo e poi ovviamente insomma nei prossimi giorni, se c'è insomma lo sviluppo di questa situazione, sai che insomma ci sentiamo e i microfoni sono tuoi in ogni momento, ecco.
Ci mettiamo d'accordo. Grazie a voi cari ascoltatori, grazie per il vostro sostegno per il popolo di Donbass.
Noi siamo con te e con ovviamente la resistenza del popolo del Donbass sempre. Un abbraccio cara, a prestissimo.
Grazie. Buonasera.
Сквозь бури она пройдет. Везде, где propeli, što bulicije agrineli, gatovcija kilika i celi, pa zlava tebi ja najdju. I snijeg, ti vjete, iz gazna čoj plaću, i njemaju srce, trebaju da zabiju.